bene, come sempre in apertura con Napoli Talk, con Angelo Forgione. Ciao Angelo, ben trovato.
Ciao Angelo.
Ben trovati di tour, ciao a tutti.
Poi ti chiedo di Neres, di cui parlavamo, Angelo, però voglio partire ovviamente dalla grande vittoria del Napoli, una grande prova di forza. E un po' l'avevamo detto che questo Napoli con la settimana tipo è veramente difficile da fermare. È andato a Roma, non solo ha vinto, ma ha dominato la partita, e a un certo punto quasi sembrava non esserci una partita.
Sì, non c'è stata partita, non c'è stata assolutamente partita dal primo al novantesimo. È chiaro che la differenza era già sulla carta, le due squadre erano già sulla carta evidentemente distanti. Poi il Napoli ha fatto il Napoli, la Lazio non ha potuto fare niente contro quel Napoli che ormai dalla Supercoppa in poi ha trovato questa quadratura del cerchio, quindi gioca che è una meraviglia, questi due che vanno in profondità, Neres e chiaramente Elmas, che creano la profondità, i difensori avversari li seguono e quindi provano con ampiezza i napoletani a sfruttare questi spazi che si creano. Ovviamente ne beneficiano Spinazzola e Politano, non a caso sono stati due mattatori della partita. Quindi quando non vai in profondità e non riesci a trovare la soluzione con Højlund, poi la trovi magari su altre situazioni in orizzontale piuttosto che in verticale. Quindi Napoli con questo modulo davvero con 2-0, 2-0, 2-0 e 2-0 credo che stia dimostrando di essere veramente...
Però tutte partite, Angelo, dove il Napoli poteva dilagare.
Sì, ma lo stesso Conte lo dice, no? C'è bisogno anche un po' più di cinismo, perché poi le palle gol vanno trasformate a prescindere dai tre punti che porti a casa. Insomma, magari capitano delle giornate in cui certi gol non li metti dentro, ti capita l'occasione, la devi buttare dentro. Insomma, anche io cito tra tutti la palla gol che ha avuto Elmas sul colpo di testa e non l'ha trasformata. Insomma, quello doveva essere assolutamente gol. Quindi, vabbè, insomma, speriamo che se lo sia riservato per qualche altra partita.
Angelo, volevo chiederti proprio di un singolo calciatore che secondo me è la sorpresa di questo Napoli, o comunque per chi magari non troppo lo analizzava con attenzione. Parlo di Juan Jesus, che ha praticamente in questo momento scalzato Buongiorno nelle gerarchie, perché sta giocando sempre lui e nonostante l'età, nonostante non è vecchissimo per carità, però comunque parliamo di un calciatore nell'ultima fase della sua carriera, nonostante un contendente come Buongiorno, che è uno dei migliori difensori del campionato, riesce a ritagliarsi lo spazio e a mio avviso anche ieri ha fatto una grandissima partita. Ecco, cosa significa avere un professionista come lui sia nello spogliatoio sia poi a disposizione in campo?
Significa che intanto chi è al di fuori deve andarci un attimo cauto con i giudizi, perché poi Juan Jesus sono due anni che veniva considerato bollito. Dopo lo scudetto del 2023 si pensava fosse giusta la sospensione a Napoli, invece poi è ancora qui a fare il titolare, a togliere il posto a un Buongiorno che tra l'altro è stato voluto fortemente da Conte, ed è venuto a Napoli perché Conte lo ha voluto, e quindi toglie il posto forse per il momento, magari per tutta la stagione, non lo sappiamo, ma glielo toglie perché intanto dà garanzie, ma poi Conte ci dice che è una questione anche caratteriale, cioè un uomo che ha carattere, che sa stare in campo, che alza la voce quando è necessario, quindi ha una presenza che va al di là delle sue caratteristiche tecniche. E Conte sappiamo bene che poi ha bisogno di questi uomini, non che Buongiorno non lo sia, anzi Buongiorno lo è altrettanto evidentemente, però in questo momento è chiaro che si stia fidando di Juan Jesus, che gli dà delle garanzie, e molta gente non l'avrebbe mai immaginato, non ci avrebbe mai scommesso nemmeno un centesimo, invece è lì, ancora lì.
Sì, io sono tra questi, assolutamente, perché dopo l'anno del decimo posto, insomma, era... Tra i peggiori, veniva anche additato tra i primissimi responsabili, perché poi sai come funziona mediaticamente, no? L'anello debole è sempre quello contro cui puntare il dito. Poi Conte l'ha rispolverato quando c'è stato, insomma, l'infortunio di Buongiorno lungo, ha risposto quando poi tutti invece erano molto spaventati, ma come faremo, eccetera eccetera. Però per il secondo anno di fila, ancora lì a questi livelli, ulteriormente posso dire non me l'aspettavo, quindi due volte di fila, e va rinnovato per chiudere questo tema, ti chiedo.
Se Conte ci conta, sì, io direi proprio di sì, insomma, fino a quando, ma vedi, il problema è proprio quello, cioè quando un progetto non funziona in quella stagione lì, chiaramente mi riferisco alla stagione in cui tutto è andato storto, poi ci sono stati dei calciatori che hanno reso anche meno, qualcuno ha reso, ma non ricordo qualcuno che abbia reso in maniera decente, forse il solo Osimhen qualcosa l'ha fatto, ma neanche Kvaratskhelia, insomma, sì, quella stagione sì, là, sì. Davvero è andato tutto male, è cominciata male e finita peggio, poi cambia tutto, cambia l'allenatore, cambia la mentalità, cambia lo spogliatoio e ti ritrovi con dei calciatori che sembrano tutt'altra storia rispetto a quello che avevano.
Poi Conte proprio ama questi giocatori che sembrano aver dato ormai tutto, sembrano, come dire, proprio in procinto di chiudere la carriera. E ce ne sono tanti di esempi, e lui gli restituisce una seconda carriera probabilmente, no? Potremmo citarne tanti, lo stesso Spinazzola, no? Sembrava aver dato tutto ieri in gol, poteva fare anche lui doppietta a un certo punto, una bella rivincita anche per lui, di nuovo in gol all'Olimpico, seppur contro la Lazio questa volta. E quindi questi profili, a differenza invece di quelli giovani, vedi Marianucci e altri, lui dategli gli ultra trentenni e lo fate felice, possiamo dire, Angelo.
Ma assolutamente sì. Ma lui ci stupisce
meno felice De Laurentiis in questo caso,
assolutamente. Però comunque la
però felice per i risultati pure De Laurentiis alla fine, eh.
assolutamente volevo semplicemente ricordare che la storia di Conte è fatta anche e soprattutto di questo. Su tutti quella nazionale che ha guidato, in quella nazionale c'era gente come Giafferini, come
Pellè.
Attaccanti come
Pellè, c'era ad esempio
Pellè, c'erano calciatori che non sembravano essere così eccelsi, però quella nazionale poi uscì Parolo, sì, ma tanti, adesso non ricordo nemmeno, però ricordo proprio lo status di quella nazionale, sì. Che non era fatta di nomi, però aveva il carattere, andava in campo, dava tutto perché Conte gli tirava tutto fuori, mm-hmm. E usciva ai rigori per dei rigori balordi, ma insomma uscì con la Germania per dei rigori balordi, ma poteva arrivare tranquillamente in finale per quello che poteva, che aveva dato dimostrazione di poter fare in quel momento, in quell'Europa, addirittura batté la Spagna che era campione d'Europa, se non del mondo, se non sbaglio, in quel momento. Quindi vabbè, insomma, la storia di Conte è fatta di questo. Poi andiamo a vedere anche i calciatori che aveva la Juventus, non tutti di eccezionale livello e di nome. È un allenatore fatto così, un allenatore che ti tira fuori il meglio, poi magari quel meglio va bene per il suo modo e stupisce. E Juan Jesus è solo l'ultimo dei casi in questo senso.
Sì, volevo aggiungere anche Eder.
Anche Candreva forse.
Ma guarda, cioè, se adesso andassi a vedere la rosa di quella nazionale, te ne tirerei fuori almeno 4-5 in più. Insomma,
sì,
farvi perdere tempo, però è così.
Angelo, invece, questo livello che il Napoli ora sta tenendo, torno a una vecchia discussione, insomma, che facevamo quasi quotidianamente. La sfida adesso è tenere questo livello con le partite ogni 3 giorni, o sei fiducioso anche in questo senso? Perché è chiaro che ora si inizia a giocare ogni 3 giorni, poi con l'accumularsi delle partite, Conte ha detto ieri dovrò sovraccaricare alcuni elementi.
Questo è necessario perché purtroppo non hai altra alternativa. Quindi il problema serio è quello di poi perdere i giocatori. Vedi, l'uscita di Neres crea un grosso problema. Col Verona puoi ammortizzare perché insomma sempre senza sottovalutare il club scaligero, ma comunque insomma è una partita che non dovrebbe destare particolari problematiche sotto il profilo proprio del valore in campo. Ma quando vai a giocare con l'Inter, se non hai Neres, il problema è serio, perché tu hai faticato per trovare questa quadratura anche forzatamente, perché ti sono mancati dei calciatori, hai perso a Udine, hai perso a Lisbona, e quindi ti sei dovuto inventare qualcosa, ma per arrivare a quello hai dovuto capire che c'era un grosso problema e ci hai dovuto studiare sopra. Non è che le soluzioni le trovi dalla sera alla mattina. E quindi il problema è quando poi trovi la quadratura del cerchio per la quarta volta, Conte ha messo mano e ha risolto il problema. Se ti dovesse venire a mancare Neres con l'Inter, non è che il problema lo risolvi d'emblée insomma in questi giorni qui. Ti porterebbe via del tempo per trovare un'altra soluzione, e non è detto che è quella che poi va a trovare per Milano senza ne riuscire, debba essere per forza vincente e risolutiva. Quindi c'è sempre bisogno di un po' di tempo per trovare soluzioni. Noi ci stiamo abituando sì. troppo bene con questo allenatore che ha cambiato 4 volte il modulo solo quest'anno. Poi andiamo a vedere l'anno scorso, cioè è un continuo rimestare nelle risorse di questo Napoli. Lui trova sempre la soluzione, però non possiamo pretendere che poi Conte faccia miracoli ogni volta.
Sì, anche perché sono cose che richiedono un po' di tempo, no Davide? Certo. Ma in questo caso, se poi Neres non dovesse esserci, detto che, come leggete anche per chi ci segue in modalità video, quindi dal sito o dall'app, basta cliccare in alto l'iconcina del televisore, insomma, Neres ci proverà per l'Inter, ma se non dovesse farcela, Davide, rischi di cambiare un bel po', perché poi dovresti alzare Politano, dovresti poi alzare anche Di Lorenzo dalla difesa a centrocampo, bisogna capire Beukema, cioè sono tanti spostamenti.
Si ritorna alle problematiche, perdonatemi, ma io sì. credo che sarebbe un grosso problema, anche perché poi hai perso Mazzocchi per un'espulsione stupida, se vogliamo,
sì,
e ti perdi un Ricaldo che comunque ti sistemava la situazione. Ieri Mazzocchi è entrato bene, e stava giocando bene in quel contesto in cui tutto funzionava.
Sì, a tutta fascia può fare la sua partita. Anche mercoledì poteva dire la sua. Sarebbe toccato a lui probabilmente. Vedo che molti elogiano questo atteggiamento. A me queste cose non piacciono per nulla, Angelo. Cioè, nel senso, vedo sui social anche la celebrazione di questo atteggiamento. ma insomma, il calcio
no,
è altro.
Il carattere, no, capisco il tifoso che voglia il carattere, l'atteggiamento anche un poco remissivo. Poi il Napoli è una squadra che, eccomi, ho letto che questa espulsione segue quella di Mario Rui di 2 anni fa.
Esatto, quindi è un fuori contesto proprio.
È un fuori contesto, ci dimostra poi che il Napoli è una squadra molto molto leale, molto tranquilla e serena in campo. Cioè una squadra che pensa a giocare, cioè, ha della filosofia di gioco, della volontà di proporre il gioco, ma da anni questo, io lo dico da anni, insomma, sceglie anche i calciatori, e non è un caso che li scelga anche in base a determinati contesti e background che hanno, insomma, non sono scelte fatte a casaccio.
Sì, poi a proposito di carattere, no Angelo, c'è una battuta di Woody Allen sempre attuale. In questo caso specifico, non giudico Mazzocchi, però in questo caso, cioè, dimostrare un caratteraccio non significa di dimostrare carattere.
No, assolutamente. No, ma poi tra l'altro non ha mostrato nemmeno né carattere né caratteraccio.
No, è un po' c'è cascato.
Esatto, è cascato in una provocazione.
Perché c'era parecchia frustrazione, no, nella Lazio.
Assolutamente, i laziali erano frustratissimi, quindi alla fine ne ha fatto le spese Mazzocchi, che sì. non se l'è tenuta.
Io temevo molto il finale di partita, perché ho visto un pochino l'andazzo. Non so, Davide, se hai avuto la stessa sensazione, perché la classifica della Lazio è quella che è. Le prospettive sono quelle che sono, cioè peggiori probabilmente dell'attualità, perché il mercato per ora l'hanno sbloccato in uscita, ma in entrata difficilmente. Quindi partita andata, il Napoli che veramente scherzava a un certo punto con la costruzione, facendoli insomma correre tanto a vuoto, temevo molto.
Perché
Guendouzi ha provato a inserirsi, pure il simpaticone Guendouzi ha provato a inserirsi, però non ha trovato il diretto avversario, altrimenti poteva succedere ancora qualcos'altro.
Perché il Napoli non è sembrato proprio totalmente disinteressato e disinvolto, fiero del risultato, ma ecco, anche l'ammunizione di Rachmani faceva temere.
Sì, perché non hanno restituito palla, ma che ci frega Angelo lì? Cioè.
No, vabbè, ma è... Vabbè, comunque insomma la partita l'abbiamo vista.
No, perché poi quel giallo, io lo so che capiterà la squalifica in un altro big match di Rachmani. Io non ho dubbi.
Purtroppo sì.
Non ho dubbi che andrà a cadere da qualche parte, poi quando si sommeranno le diffide.
Assolutamente. Peserà sicuramente, insomma sono ammunizioni stupide che andrebbero certamente evitate. Però non mi sento nemmeno di buttare la croce addosso ai ragazzi in campo, perché poi queste cose succedono. E ripeto, il Napoli ha dimostrato negli anni di essere una squadra molto leale e corretta in campo. Quindi i gialli e i rossi sono veramente pochi rispetto alle altre squadre. Quindi ci può stare che capitano situazioni del genere in cui qualcuno ti provoca, tu ci caschi, una munizione qua, una munizione là. non mi sento di buttare la croce addosso ai ragazzi.
No, Angelo, hai ragione, e infatti ti dico che anche quest'anno, per esempio, il Napoli è la seconda squadra meno ammonita del campionato.
Sì, sì, sì. Poi Sarri invece diceva: noi siamo ultimi per falli e siamo quelli che prendono più cartellini, però. Cioè, con tutta la stima infinita che ho per Maurizio Sarri, non sono collegate proprio in maniera stretta le due cose, perché quelli della Lazio non sono ammonizioni o cartellini per falli, sono per reazioni, per anche atteggiamenti, proteste, vedi Zaccagni che pure ha rischiato grosso, quindi per carità, Sarri, Angelo, ha delle attenuanti, tantissime, l'ambiente, il mercato, l'otito, eccetera, eccetera, però comunque il livello della Lazio non giustifica il divario che si è visto ieri, cioè, perché pure le piccoline mettono in difficoltà talvolta il Napoli, invece la Lazio, cioè, a me è parso un divario quasi Serie A, Serie B.
Sì, sono due concause, la concausa una è dalla parte della Lazio, che evidentemente è ancora e soprattutto una squadra in disarmo, nel senso che non ha fatto mercato, si è anche indebolita, appena si è riaperto il mercato invece di costruire ha cominciato a smontare di nuovo. Ha perso Castellanos, ma poi Napoli, giocando in quella maniera, con questo modulo di cui abbiamo parlato, evidentemente, avendo trovato questa quadratura, gioca che è una meraviglia, quindi un po' la debolezza della Lazio, un po' la forza del Napoli, è uscita fuori una partita che 2-0 è anche stretto, ma è stata una lezione di calcio che Sarri poi che Conte ha dato a Sarri, perdonatemi, un po' di lapsus dei trascorsi napoletani di Sarri, torna sempre.
Eh sì. Io saluto e ringrazio Angelo Forgione, che ritroviamo domani, magari parliamo anche di scelte di formazione, no?
Sarà sempre un piacere.
Verso il Verona.
Ciao Angelo.
Ciao Angelo.
Ciao, buon pomeriggio ragazzi.
Insomma, Davide, abbiamo parlato di nuovo di